State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E noi di SBS abbiamo raccontato tante storie di guerra. Una di esse, dedicata al libro Il vento dittatura, un'esperienza di una famiglia italiana in un campo per i prigionieri di guerra australiano durante la Seconda Guerra Mondiale, ha causato una risposta. La risposta della nostra prossima ospite, che ci ha raccontato: anch'io e la mia famiglia siamo stati a Tatura, però provenivano da un posto diverso. Bene, ci faremo raccontare questa storia dalla nostra ospite Yolanda Majorano. Yolanda, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, tanto piacere di essere con tutti voi.
Yolanda in realtà parla un italiano perfetto, però ha dovuto un po' costruirselo con fatica, visto che è arrivata fin da piccolina in Australia. Yolanda, raccontaci innanzitutto della tua famiglia, da dove venivate e come siete finiti Down Under.
Nel 1941, quando è scoppiata la guerra mondiale, noi eravamo in Palestina. Mio padre lavorava per il Banco di Roma, è venuto da giovane e ha sposato mia mamma, che era di francesi e arabo. Il padre era francese, la mamma era nativa della Palestina. Noi 7 figli siamo tutti nati in Palestina. I 3 grandi fratelli e la mia sorella a quell'epoca andavano in Italia ogni vacanza, che Bossonini prendeva i figli di italiani all'estero nell'estate in Italia. Scoppiò la guerra proprio quando loro sono partiti e sono arrivati in Malta.
Quindi sono rimasti bloccati a Malta?
No, grazie a Dio la nave ha potuto continuare e sono arrivati in Italia e sono stati ospiti dei conventi in Italia e hanno passato tutta la guerra lì, poveretti. Mia mamma non ha visto i suoi figli per 6-7 anni.
E la famiglia è rimasta spaccata in due, quindi voi eravate in Palestina, dove precisamente?
Eravamo in Gerusalemme.
Eravate a Gerusalemme, metà della famiglia, i bambini in Italia, prima per vacanze, poi in realtà sono stati sorpresi dalla Seconda Guerra Mondiale, e poi voi.
Cominciando da me, avevo 2 anni nel 41. Mio fratello prossimo aveva 5 e l'altro 8. Gli altri in Italia erano tutti 3-4 anni, uno più grande dell'altro. Il grande Carlo aveva 15 anni quando sono partiti.
Tuo padre poi, appunto, italiano in Palestina, sono arrivati gli inglesi, è stato arrestato insieme alla famiglia? Raccontaci.
È stato arrestato, tutti gli italiani. Quando sono andata a ricercare questa storia al museo di Canberra, era scritto un po' strano, era scritto in inglese: "The Italian professionals were taken prisoners because they were deemed to be dangerous." Allora gli inglesi avevano questa idea che gli italiani con un po' di scuola erano pezzi grossi, erano tutti dangerous alla guerra per gli inglesi e ci hanno preso prigionieri. Mamma, essendo francese, non la potevano prendere prigioniera, ma ha detto: dove va mio marito? Vado anch'io e noi figli piccoli.
Quindi la mamma si è offerta di andare in prigionia con voi. Ecco, raccontaci allora dopo l'arresto. Immagino che non ti ricordi nulla perché eri troppo piccola.
Ecco, ma sempre abbiamo parlato di questa storia, quello è il bello. E poi con gli anni passavano, perché dalla Palestina ci hanno preso in Egitto, è venuta la nave, la Queen Elizabeth, con soldati australiani che venivano alla guerra. E così la storia va che ci hanno messo sulla nave e ci hanno portato in Australia. Essendo scritto nella storia a Canberra che volevano mandarci o in Inghilterra o in Australia, è scritto che la madre terra era piena di guerra, allora abbiamo mandato questi prigionieri in Australia. E così la nave è arrivata il 23 agosto 1941.
È arrivata dove? In che porto?
In Perth.
Da lì dove siete andati?
Ci hanno portato con un treno diretto a Melbourne e a Tatura.
Tatura era uno dei campi di internamento che aveva al suo interno non soltanto prigionieri di guerra, ma anche famiglie dei prigionieri di guerra, persone che non erano state coinvolte minimamente nello sforzo bellico, ma che appunto si trovavano lì prigioniere. Yolanda, vi siete trovati quindi in questa situazione. Per quanti anni siete rimasti nel campo di Tatura?
Siamo rimasti lì fino al febbraio 46.
Quindi dal 41 al 46?
Sì, sì.
Com'era la vita a Tatura?
Eravamo chiusi, ogni giorno si dovevano presentare a far sicuro che tutti eravamo presenti, ci davano da mangiare. Mi sembra che gli australiani fuori erano privati di tante cose, perché, ma noi, per dire la verità, ci hanno trattato bene, solo che non si poteva andare in nessun posto. Dove si abitava erano baracche di ferro, era tutto sabbia. Mi ricordo sempre quel gusto di sabbia in bocca quando c'erano questi venti forti in mezzo all'Australia.
Ti ricordi anche tu il vento forte di Tatura?
Mi ricordo tanto, tanto, perché a dire la verità alla fine avevo 6 anni. Mi ricordo che mamma andava a prendere il cibo dalla cucina e portava nella nostra piccola baracca a mangiare. Eravamo soli. C'era una bella storia che mi ricordo un poco poco di questa storia. Mio zio, che era con noi, anche lui è stato preso prigioniero, era fabbro ferraio e aveva costruito, non so la parola in italiano, un still, quello che si fa alla grappa.
Un alambicco per filtrare la grappa?
Ecco, e prendevano tutta la rimanenza della frutta e coso e facevano questa grappa. E la nascondevano sotto la baracca nostra perché c'era più posto. E qualcuno che aveva un po' geloso ha detto ai soldati. E i soldati sono venuti a prendere mio padre, a metterlo nella piccola prigione che avevano lì. E mia mamma ha detto: se prendete il mio marito, mi prendete a me e i 3 figli. E così il soldato li ha lasciato andare, ma naturalmente hanno confiscato il still che facevano la grappa, perché questi uomini era giorno per giorno, non avevano niente da fare, Carlo, e sai, una vita stramba, essere lì e non poter fare niente. Hanno cercato di fare un po' giardini, di fare crescere un po' di frutta. Ma la vita era difficile per i nostri genitori lì.
Siamo in collegamento con Yolanda Maiorano, che ci sta raccontando la sua esperienza di quando, da bambina a 2 anni, insieme alla famiglia, venne arrestata dagli inglesi e spedita in Australia nel carico dei prigionieri di guerra. Arrestato il padre perché, appunto, una persona in terra straniera che svolgeva un'attività considerata pericolosa per gli inglesi. A 6 anni a Tatura. Yolanda, nel libro Il vento di Tatura parlavo con la figlia di Ottilia Vincenzini Reginato, che ha scritto questo libro, e lei mi raccontava, Elena, che anche lei ha passato la sua infanzia a Tatura, ma aveva in un certo senso dei ricordi quasi belli, proprio per la libertà di andare a giocare e anche per il fatto di stare sempre a contatto con i genitori. È stato così anche per te?
Quello sì, perché avevamo le famiglie che si conosceva da prima, erano pochi però piccoli come me. C'erano 2 o 3 famiglie che eravamo uniti, era bello di giocare, ma vedevo mia mamma che sempre piangeva, perché cercavo di avere notizie dei figli in Italia. E per me, come da bambina, era come un sogno questi fratelli e sorelle che parlava mamma. Ma lei, poveretta, era sempre triste, pensando a cosa è successo a questi figli. Abbiamo avuto notizie tramite la Croce Rossa, e parlava di tutti gli italiani, i figli di italiani che hanno trovato in Italia, e dicevano: well, tale e tale sta lì in collegio, quest'altro sta lì. Venuto parlando dai miei fratelli, che il mio cognome prima di sposare era Di Bella, e nella lettera c'era scritto: Di Bella Carlo sotto le armi con gli americani. Con questo mamma è svenuta. Ma mio fratello parlava 4 lingue e come ha potuto subito uscire dal collegio, è andato sotto le armi per aiutare questi altri fratelli e la sorellina che erano in Italia. E così ha cercato di fare il suo dovere aiutare gli americani con le sue lingue dell'italiano, parlava l'inglese e anche l'arabo.
E alla fine della Seconda Guerra Mondiale, alla fine del conflitto, la tua famiglia si ritrova spaccata in due, metà appunto in Italia, l'altra metà a Tatura. Ecco, quando siete usciti dal campo di internamento di Tatura, che cosa è successo per voi? Innanzitutto è stato un periodo ancora più difficile, visto che vi siete separati tu e i tuoi genitori, raccontaci.
Sì, il governo ha trovato lavoro per tutti gli italiani che uscivano dal campo. Prima di tutto ci hanno offerto o di ritornare dove ci hanno preso o nella nostra patria. Papà ha scritto a mio fratello, ha detto: sì papà, tu ritorni in Italia, lavoro alla banca lo trovi, ma cosa fai con 7 figli in Italia che neanche italiani riescono a sopravvivere? E il mio zio che era in Palestina ha detto: no, qui ci sarà molto guerra, meglio che stai dove stai. Così hanno deciso di restare. Andare a lavorare con 3 figli non potevano, e i miei 2 fratelli hanno avuto il posto al Collegio dei Salesiani. E io ero nel St. Vincent de Paul Orphanage in South Melbourne.
Quindi sei stata messa in un orfanotrofio con i tuoi genitori ancora in vita?
E ancora in vita, per quel tempo che loro potevano lavorare. I miei genitori venivano a trovarmi ogni mese, poveretti che hanno dovuto lavorare in casa di queste persone. Mamma faceva da housekeeper e papà, poveretto, il giardino. Un uomo che non sapeva cos'era il giardino, mio povero padre. E così non potevano avere i figli con loro. Non c'era i soldi di affittare una casa e mandarci a scuola. E così nel primo mese che sono venuti a trovarmi ho assorbito tutta la lingua inglese e non mi sono ricordata una parola di italiano. Mamma piangeva, io piangevo che non si capiva uno nell'altro.
Com'è stato questo periodo di orfanotrofio?
È stato terribile, sapendo che avevo i miei genitori. E lì, sai come a quei tempi, sì, avevamo la scuola accanto, si andava a scuola ogni giorno e si ritornava a dormire lì nell'orfanotrofio. E è venuto anche il tempo che ho fatto la prima comunione lì, perché eravamo sotto le suore, era run by the Sisters of Mercy.
In questo periodo che hai passato di meno di 3 anni all'orfanotrofio, eri soltanto l'unica bambina italiana o ce n'erano altre?
No, l'unica bambina italiana. È stato un periodo difficile. Grazie a Dio nella scuola andavo bene e con quel poco di libri che ci davano da leggere, a me tanto mi piaceva a leggere e studiare, grazie a Dio, e andavo bene in scuola. Ma però era triste di sapere che vedevo i miei genitori solo una volta al mese.
Ci accennavi prima al fatto che poi, dopo la guerra, riuscite a riprendere i contatti con Carlo e c'è la possibilità di farlo venire in Australia. E dopo così tanta sfortuna, almeno finalmente un po' di fortuna vi arride tramite una vostra vicina che vi dà un aiuto incredibile. Raccontaci, ecco, come siete riusciti a riportare tuo fratello in Australia.
A noi, a quel tempo, il governo li voleva portare, era di dovere del governo australiano di rimpatriare i figli con i genitori, ma non c'erano le navi, non c'erano i mezzi a quel tempo, e mamma era disperata e lavorava con un'altra brava signora italiana, lavoravano a cucire. A quei tempi c'era molto lavoro nei fashion industry, erano bravi a cucire, e un giorno mamma mi cuciva, era molto giù, e questa amica ha detto: ma Genoveva, cosa c'hai? E ha detto: c'è niente, nessuno mi può aiutare. Ha detto: su, dimmi la storia. E l'ha detta che viene una nave, ma ci vogliono 1000 sterline a quel tempo per portare i 4 figli. E ha detto alla sua amica Antonia: vedi Antonia che è una cosa impossibile. Quella sera viene il marito della signora Antonia con una busta e presenta a mio padre queste 1000 sterline. Mio padre è rimasto a bocca aperta, dice: ma io non li posso prendere, non c'ho niente di garantire come a ripagare questi soldi, è impossibile accettarli. Ha risposto signor Gigi, il marito della signora Antonia: l'amicizia delle nostre 2 mogli è garantita abbastanza. E con quello sono rimasti amici queste due donne e i miei genitori fino alla morte. E quando sono venuti i miei fratelli si sono dati da fare a lavorare, a ripagare questa magnifica famiglia che ci ha aiutato a raggiungersi uno con l'altro.
In che anno siete riusciti poi a riunire
Era
tutta la famiglia?
Novembre 47.
Dopo questo periodo di guerra, tutti i figli, tutti e sette, siete riusciti a ritornare in Australia?
Ecco, tutti e sette. Mi ricordo andare con la nave al porto di Port Melbourne. Questa idea di avere altri tre fratelli e una sorella, a me, una bambina di 8 anni, dicevo, ma com'è possibile, no? Perché non averli conosciuto da piccola era difficile a pensare che da 5 adesso siamo in 9 tutti insieme con mamma e papà. E quella sera che sono arrivati era tanta gioia, e mi ricordo avevamo ognuno la stanza, perché mamma a quel tempo e papà hanno preso una casa da una signora che affittava stanza per stanza, e sono arrivati a prendere tutte le stanze a 60 Bourke Street, in centro città. E quella sera, dopo che hanno cenato, era tardi, a parlare, a abbracciare, e siamo andati tutti a letto, ma i miei fratelli non potevano stare senza la mamma e papà. Hanno tirato le loro materassi e hanno dormito tutti in una stanza con i genitori.
E hai dovuto poi, dopo quel giorno, iniziare a conoscere i tuoi fratelli,
ecco,
visto che
sì,
praticamente
sì.
Non sapevi chi fossero.
Ecco, e avere una sorella di 15 anni è stata una meraviglia, di avere un'amica sorella con 5 fratelli.
Siete rimasti molto uniti poi con il passare degli anni e dei decenni?
Sempre, siamo rimasti sempre uniti. Ogni domenica che si andava a messa, venivano tutti a casa di mamma, anche da quando si sono sposati, facevano il caffè, un bicchierino, e dopo mamma mi diceva, a quei tempi, perché dopo mi sono sposata anch'io, cosa c'hai in casa? E ci mettevamo a fare un po' di pasta, un po' di pizza e la pasta, e si mangiava insieme. Purtroppo tutti i miei fratelli e sorelle sono andati da Dio. Sono rimasta solo io. Dopo mamma, papà e i miei fratelli sono morti 3 giovani con attacco al cuore. Mia mamma poveretta ha dovuto seppellire 3 figli maschi a 47 anni avevano. Hanno avuto attacco di cuore come mio padre.
In tutto questo poi tu sei diventata una vera australiana, visto che sei sposata,
no,
moglie e figli.
Sempre italiana, Carlo.
Sempre italiana. Ecco, io volevo concludere con te proprio con un accenno al tuo italiano, perché il tuo italiano è perfetto, parli benissimo, però ci avevi raccontato che nel tuo periodo all'orfanotrofio te l'eri dimenticato. Come hai fatto a riprenderlo?
Una volta che sono riunita con mamma e fratelli, subito l'ho ripreso tutto. Quello che mi è rimasto indietro nella mente mi è venuto subito. E papà era tifoso per la lingua italiana. Guai se non si parlava l'italiano in casa. E sempre mio padre non conosceva nessun dialetto, così era sempre l'italiano puro. Ma faccio tanti sbagli, Carlo.
Non tanti quanto ne pensi, probabilmente. Yolanda, è stato un vero piacere ascoltare la tua storia. Grazie per avercela raccontata su SBS.
È piacere mio, Carlo. Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.